E dicevo, versione mimetica, perché qui davvero Iggy Pop, che già di suo ha la voce potente, bassa, baritonale, si confronta con la voce delle voci sotto questo, da questo punto di vista, Leonard Cohen. E sperando che tutto questo possa essere piaciuto anche al nostro Lou Lepore, cui do il buongiorno, bentrovato, ciao.
Buongiorno, e come mi ricorda Montreal, la mia amata Montreal, dove c'è questo grande murales con Leonard Cohen.
Ah, vedi che lo sapevo che coglievo nel segno
Nel
con
segno.
questo brano. Allora, ne parlavamo proprio lunedì scorso con te. Le grandi esposizioni sono oggi letteralmente prese d'assalto dai visitatori. È un po' l'oggetto anche della riflessione che stiamo conducendo nell'arco dell'intera settimana sulle misure che i musei devono prendere per affrontare la contemporaneità, no? Allora, in particolare, tutto questo avviene nelle capitali e a Parigi, dove vogliamo tornare, sempre con te, perché ci hai raccontato di un'importante mostra sull'iperrealismo con un tocco di classe, con la possibilità per 4 o 3 giorni di visitarla spogliati, nudi, pochi giorni fa ancora. E martedì, in margine all'esposizione presentata al Musée Maillol e proposta ad un gruppo di spettatori, come detto, nudisti, si parlava proprio dell'importanza di trovare nuovi modi di visitare il museo, al di là delle cavalcate tra le sale stracolme, bambini in carrozzina, gli inevitabili selfies. La doppia esposizione, e qui arriviamo al nocciolo della chiacchierata di questa mattina, Lou, di cui ci vuoi parlare oggi, riunisce due giganti dell'arte moderna, Claude Monet e Joan Mitchell. Mi sembra proprio l'esempio, no, lampante dei must da non perdere in una stagione museale, ma sempre da visitare purtroppo in mezzo ad una folla a volte rumorosa. Sei dunque andato comunque alla Fondation Vuitton, cosa hai trovato?
Ecco la Fondation Vuitton, ricordiamo questo gigantesco edificio nel Bois de Boulogne che è già un po' il simbolo del mega museo contemporaneo, questo edificio catarifrangente di Nocolato disegnato dall'archistar decostruzionista Frangheri su commissione del magnate del lusso francese Bernard Arnault, il quale rispondeva con questa sua fondazione al suo concorrente Bernard Pinault, che oggi ha sia un museo a Venezia che tutti conoscete, sia uno ormai anche alla ex Borsa di Parigi, quest'ultimo allestito da Tadao Anto. Ecco, questa Fondation Louis Vuitton, che ormai è una delle istituzioni private più gettonate di Parigi, è un po' il simbolo, se volete, di questa paradossale corsa sfrenata al mega museo, soldi, lusso, potere, perché questi signori hanno anche un certo potere mediatico, naturalmente però collezioni strepitose e una tendenza, direi, a una democratizzazione selvaggia dell'arte e delle mostre. Non vorrei apparire oggi troppo rabat-joie, come dicono i francesi, cioè un po' noioso, ma è difficile a volte appunto non sentirsi oppressi da questo meccanismo, da questo rullo compressore. Che fare? Bisogna correre a visitare l'esposizione assolutamente da non mancare, di cui tutti parlano, memorabile, indimenticabile, in condizioni però tutt'altro che favorevoli alla conoscenza dell'arte, all'approfondimento, al tempo che ci vuole a entrare, letteralmente entrare nelle opere d'arte, per esempio come quelle di Joan Mitchell. Oppure bisognerebbe forse lasciar perdere, rifugiarsi in altri musei, ma anche in grandi musei. Cioè, proprio in questa settimana che ho passato, la settimana scorsa a Parigi, ero in una sala del Centre Pompidou in cui avevo fianco a fianco un Rothko e un Barnett Newman assolutamente meravigliosi e sono stato mezz'ora indisturbato ad osservarli perché in quella stanzetta non passava nessuno. Ecco, ammettiamo però che questa mostra, per ritornare alla mostra della Fondation Vuitton, si presenta con questi grandi nomi annunciati in cartellone. Magari saranno degli specchietti delle allodole, ma insomma si viene veramente voglia di andarci. Joan Mitchell è stata una star in vita negli anni 50 e 70, con esposizione al MoMA, galleristi prestigiosi come Castelli che se la contendevano. Siccome oggi è un po' ingiustamente, direi, un nome meno noto dell'arte contemporanea, qui la si presenta forse pretestuosamente insieme a Claude Monet, così ci si garantisce il flusso di pubblico che sembra essere ormai l'unica patente di riuscita di un avvenimento museale, soprattutto privato. Insomma, ora naturalmente parleremo insieme delle due mostre, perché non è solo una mostra, sono due mostre, delle opere, del destino straordinario di questi due artisti, ma devo dire che le condizioni per vedere questa mostra sono come al solito traditrici, rumore, selfies, come dicevi, branchi di spettatori e spettatrici ciabattanti nelle sale. Vabbè, ora smetto di fare lo snob e magari parliamo un po' dei contenuti di questi due grandi artisti in scena alla Fondation Louis Vuitton.
Anche perché appunto la Fondation Vuitton di Parigi ha fatto davvero le cose in grande, no? Non limitandosi a proporre un confronto tra le opere dell'ultimo periodo di Monet, e quindi le famose ninfe, e le grandi tele astratte di Joan Mitchell, ma ne ha anche approfittato, no, per allestire una grande antologica sull'artista americana. Partirei da questa, Lu.
Sì, in effetti, finalmente direi, visto che Joan Mitchell, oggi meno nota di quanto meriti, è una delle artiste più significative del cosiddetto movimento dell'espressionismo astratto americano. È una delle rarissime donne che si erge accanto a de Kooning, Franz Kline, Jackson Pollock, che fanno parte della cosiddetta scuola di New York. Mitchell, figlia di una poetessa, amica di poeti importanti come Franco Ara o Samuel Beckett, arriva a Parigi un po' per caso, trova la città brutta, ma poi vi ritorna e di fatto diventa una parigina perché segue il suo grande amore tumultuoso, cioè Jean-Paul Riopel, che è un celebre pittore, scultore, incisore canadese. Si parlava all'inizio di Montréal, giustamente. Quello che fa Mitchell nella sua pittura va molto oltre, direi, l'action painting e l'espressionismo astratto. They are about feelings, dice a proposito delle sue gigantesche pitture tele ad olio, attraversate da fremiti, spatolate, colate di colori vivacissimi che vanno dal rosso al giallo, dal cilestrino al verde erba. È una sorta di fremito interiore, un paesaggio lirico, intimo, spaziale, che non lascia indifferenti e in cui, come dice un bel libro biografico appena pubblicato da Florence Ben-Sadoun per Flammarion, dedicato appunto a Joan Mitchell, si può letteralmente entrare come una breccia verso una sorta di mondo parallelo fatto di sensazioni indescrivibili che non chiedono in fondo descrizione o spiegazione, perché siamo nell'astrattismo. Molte delle tele, tra l'altro, sono senza titolo e addirittura senza firma. Ecco, le sale del piano basso della Fondazione Vuitton propongono una vera e propria retrospettiva cronologica gigantesca che va dagli anni 50 agli anni 80, gigantesca anche per la grandezza di queste tele. Vi si incontrano gli influssi, tra poco magari parleremo un attimo di Van Gogh, le citazioni poetiche da Robert Frost a Wallace Stevens, i momenti di rottura, le afasie, le esplosioni vulcaniche, perché è proprio un artista che si potrebbe definire vulcanica. È una pittura in cui succede sempre qualcosa, ma a differenza di altre opere astratte o magari dell'arte concreta di quegli anni, penso a Fontana, il quadro non è mai una superficie, ma è veramente un paesaggio. Magari un paesaggio di memoria, sognato, interiore, ma pur sempre un paesaggio.
E su questa idea del paesaggio, mi pare di capire, si fonda la seconda mostra allestita della Fondazione Vuitton, in cui le opere di Mitchell vengono questa volta messe a fianco con Claude Monet e le sue ninfe, anche perché l'artista americano nel 68, con l'eredità lasciatele dalla madre, compra una casa nella campagna francese a Vétheuil, dove Claude Monet visse tra il 1878 e il 1881, prima di stabilirsi definitivamente nella famosa tenuta di Giverny, un parallelo che molti critici hanno definito pretestuoso.
Beh, in effetti, se si seguono gli scritti, le interviste di Joan Mitchell, che era però abbastanza avara di commenti sulla sua pittura, si scopre soprattutto un artista affascinato in primo luogo da Kandinsky e che poi si porta dietro, lo dice a più riprese, il ricordo costante di Van Gogh, scoperto durante la sua giovinezza all'Art Institute di Chicago, che del grande olandese possiede tra l'altro la celebre stanza da letto dell'artista e un autoritratto del 1887. Ecco, l'influsso di Monet in realtà non è attestato, anzi in alcune interviste addirittura negato dalla stessa Joan Mitchell. Quindi la mostra specula un po' su questa idea e anche su un'altra idea, cioè quella che negli anni 50, proprio in America, l'ultimo Monet, quello delle ninfe, viene preso come una sorta di precursore dell'astrazione, salvo che il suo era un impressionismo astratto, non un espressionismo. Insomma, l'accostamento è sicuramente un po' artificiale, ma va detto che è anche molto sensoriale, molto sensuale, direi. La cosa in fondo sarebbe piaciuta a entrambi gli artisti, ho l'impressione. La direzione del loro lavoro, di Monet e di Joan Mitchell, è diversa, opposta quasi. Monet cerca una sorta di liquefazione del paesaggio, mentre Mitchell lo ricostruisce mentalmente, quasi eroticamente. C'è la celebre serie quasi completa, tra l'altro strepitosa, intitolata Ma Vallée, che lo dimostra molto chiaramente, e si tratta di un paesaggio fatto di sensazioni, di feelings, appunto, come si diceva in apertura. Vorrei concludere con quanto abbiamo detto all'inizio: la doppia mostra a Parigi non è solo gigantesca, lo avrete capito, ma è stratosferica per la qualità delle opere presentate. L'accostamento, sì, forse sarà un po' superficiale e pensato per attirare pubblico col doppio nome, ma iconologicamente direi che è abbastanza stringente. Però Però tutta questa abbondanza di tele, di pubblico, di riferimenti, devo dire, nuoce un po' all'unico modo con cui si possono realmente assaporare, vivere, incontrare, come si può entrare in queste opere, cioè come una sorta di viaggio della mente. Sapete, un po' come Diderot, che è un po' il fondatore della critica d'arte, che asseriva di sentire il canto degli uccellini dentro le tele di Poussin. Era un'osservazione che piaceva molto a Starobinsky. E quindi, prima di lasciarvi, oggi vi confido il mio segreto, grande segreto, assolutamente antidemocratico e snob, quello di un museo in cui ci sia un'unica sala, un'unica tela, magari di Joan Mitchell o di Monet, in cui si entra una alla volta e si resta per un'ora a guardare, a vivere con la pittura di Joan Mitchell, di Monet, di Burri, di Rothko, quello che volete. Questo forse avrebbe maggiore senso, ma insomma, lo so, è un'utopia, ma per il resto lo so, posso anche consigliarvi di andare a Parigi, di storcere magari un po' il naso su queste folle a rullo compressore e di passare comunque alla Fondation Vuitton, perché questa doppia mostra, mega mostra, come si usa a dire, è veramente immancabile.
Comunque non è male che ognuno coltivi le proprie utopie, poi anche di questo si vive, no Lu? Doppia mostra quindi, retrospettiva di Joan Mitchell e questo dialogo efficace sotto il profilo iconologico, diceva Lu, tra Claude Monet e l'artista franco-americana scomparsa nel 92, Joan Mitchell, da non perdere alla Fondation Vuitton di Parigi fino al prossimo 27 febbraio. Lu Lepori, grazie mille per questa presentazione un po' in chiaroscuro di una delle più importanti mostre parigine di questo inverno. A presto Lu.
A presto, buona giornata.
Il gris crie dans mon cœur, comme il fait gris, crie dans ma chambre aujourd'hui. Il fait gris et le ciel cherche le soleil sous la poussière de l'ennui. Il fait gris et mon cœur cherche aussi le soleil. C'était toi le soleil, et tu es parti. Et depuis, dans l'ombre de la mélancolie, glissent les jours et meurt ma vie. Mais dans le silence de ma nuit, le téléphone, en tremblant, je bondis, et dans un cri, mon Dieu. Un cri de joie, j'entends ta voix, car c'est à toi, toi. Dans le ciel, je vois alors un rayon d'or qui descend du soleil jusqu'à mon lit pour balayer la nostalgie et pour chasser d'ici le cri. Soudain tout devient lumineux, alors moi je ferme les yeux tout aveuglé. En attendant que tu sois là, déjà je tends les bras vers toi. En attendant que tu sois là, déjà je tends les bras vers toi. En attendant.
Jacqueline Boyer. Il fait gris dans mon cœur è un brano del 1962, sempre nella scaletta musicale, la nostra playlist qui ad Alphaville, ricordandovi il nostro numero di telefono 079 3826765. Dicevo, il nostro mattino prosegue con un'altra pagina di attualità. Il Post, la rivista online, di un paio di giorni fa è uscito un articolo che ha attirato l'attenzione nostra in redazione. È un articolo sul mondo degli sport elettronici o e-sports, un mondo che i media tradizionali esplorano poco o nulla, va detto, ma che presenta ormai numeri e caratteristiche che non possono essere ignorate. Si parla di circa 21.000 giocatori professionisti nel mondo, premi e campionati per circa 180 milioni di dollari e un seguito di tifosi in continua crescita. Vi sono degli eventi che raccolgono forse più tifosi dei grandi eventi sportivi. La massa monetaria, finanziaria che muove il settore supera quello di altre forme di intrattenimento contemporaneo, quello del cinema di sicuro. Allora torniamo all'articolo apparso sul Post che si intitola "Ad un certo punto non si ha più l'età per certi videogiochi". potrebbe sembrare banale, no? Come affermazione, ma in realtà entrano in gioco questioni tecnologiche, cognitive, di sviluppo cognitivo e anche psicologiche. E tra i tanti aspetti appunto interessanti di questo poco conosciuto mondo, pone questo articolo l'attenzione sulla brevità della carriera dei professionisti che si ritirano mediamente, ripeto, professionisti che si ritirano mediamente intorno ai 26 anni, ricordando anche come nella maggior parte dei giochi online competitivi gli ultra trentenni siano costantemente surclassati dai giovanissimi. Per parlare di questo strano fenomeno dell'invecchiamento precoce degli atleti di e-sports, ma anche del gap generazionale particolarmente stretto tra videogiocatori ventenni e trentenni, per non parlare poi dei 40-50enni che vi parlano dai microfoni della radio, che sono comunque presenti in numero consistente, saluto Matteo Lupetti, che è un giornalista, critico videoludico e collaboratore della testata online Art Tribune. Buongiorno, ben trovato e grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, partiamo da questo primo dato sicuramente interessante. Gli atleti di e-sports si ritirano, dicevamo, mediamente a 26 anni. I professionisti, e dunque per molti tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, penso vi sia un primo momento di scoperta. Stiamo parlando di professionisti dei giochi elettronici e dei giochi online. Il dato è doppiamente interessante, no? Perché 26 anni è, guarda caso, statisticamente l'età d'oro per i calciatori, che si ritirano mediamente intorno ai 35 anni. Come mai, partiamo da qui, questi atleti del gioco elettronico, questi atleti, invecchiano così in fretta? Cos'è che li logora in maniera così rapida?
Ah, prima di tutto le condizioni di lavoro, credo. L'e-sport è un ambiente, è un po' diverso da come potremmo immaginarci uno sport, proprio come ambiente lavorativo, come struttura organizzativa, è un mondo molto diverso. Non è l'e-sport non è esattamente lo sport fatto con i videogiochi, lo sport dei videogiochi. L'e-sport è in gran parte uno strumento di marketing da parte delle compagnie che promuovono tornei dei loro videogiochi per promuovere poi i videogiochi. Questo è un aspetto importante, perché vuol dire che non esiste una forte sostenibilità economica, finanziaria dell'e-sport in quanto tale. Se guardiamo le cifre che sono state appena citate, per esempio, no, i 180 milioni di dollari per oltre 20.000 atleti professionisti, otteniamo che questi 20.000 atleti professionisti tirano fuori dai montepremi, che sono ancora il maggior guadagno all'interno degli sport, poco più di 8.000 dollari all'anno. Quindi non è uno stipendio in sé, non è un'attività lavorativa professionistica come la intendiamo noi. Perché non funziona così? È un veicolo di marketing, ed essendo un veicolo di marketing, quindi fatto spesso in perdita dalle compagnie, promosso spesso in perdita, costringi anche, come dire, a delle condizioni lavorative a volte molto difficili. Fino a che età una persona può sostenere un lavoro che gli dà 8-9 mila dollari all'anno di stipendio? Ecco, questo è il primo, secondo me, il primo fatto da considerare quando si parla di invecchiamento età media negli sport.
Senta, le faccio una domanda. Dov'è lo scarto tra un giro di affari, come dire, su un volume finanziario mosso dal settore e dai partecipanti a questo settore, cioè coloro che sono coinvolti come utenti, e allora arriviamo a questi 8.000 dollari annui che sarebbero in palio per questo numero tutto sommato ristretto di professionisti del gioco che entrano nel circuito tra virgolette sportivo? Perché dicevamo è un settore che, uso un termine poco radiofonico, tira più del settore dell'intrattenimento cinematografico e di altri intrattenimenti come numeri, eppure ci troviamo di fronte, lei ci diceva, a condizioni di lavoro particolarmente dure. Da qualche parte c'è uno scarto.
Sì, sono sicuramente due cifre molto diverse. Per quantificare, quest'anno nel 2022 ci aspettiamo un'industria del videogioco da globalmente 200 miliardi di dollari. In realtà potremmo avere anche votazioni maggiori, però diciamo siamo sui 200 miliardi di dollari. gli sport nelle valutazioni più ottimiste in sé vale 1 miliardo, quindi è un errore di approssimazione gli sport nel mondo del videogioco. Il videogioco è enorme, principalmente per una serie di sistemi di monetizzazione dei singoli videogiochi, nel senso che ci sono videogiochi distribuiti in modi diversi, spesso gratuitamente, e su questi videogiochi poi le persone vanno a spendere. Fortnite, League of Legends sono esempi molto famosi, vanno a spendere per micro acquisti e questo crea la grande quantità di denaro. Alcuni di questi videogiochi, League of Legends che ho già citato, sono poi in parte promossi attraverso iniziative e-sportive da parte delle compagnie, però se si va a chiedere a Riot Games, che è lo studio di League of Legends, uno studio di Tencent, il gigante cinese della tecnologia, la più grande compagnia di videogiochi al mondo, quindi parliamo di una delle più grandi compagnie tecnologiche in assoluto al mondo, il più grande sviluppatore di videogiochi al mondo, e che andiamo a chiedere a loro perché esiste l'esport di League of Legends, Riot risponde francamente perché è marketing, noi lo facciamo in perdita ed è un'iniziativa di marketing che serve a sostenere però l'ecosistema, la promozione di League of Legends, che invece è un gioco enorme e in cui la spesa delle persone è gran parte di questi 200 miliardi annui.
Allora, torniamo un po' al gioco all'oggetto dell'interesse della nostra redazione per la notizia raccontataci dal Post, e dunque questo precoce invecchiamento. Com'è in generale la vita di un atleta di questo mondo? Saremmo portati a pensare, no, che stare seduti su una poltrona a giocare con un joypad in mano non sia un'attività così faticosa. Abbiamo detto, come dire, delle difficoltà remunerative di questo tipo di attività. Ci sono aspetti fisici però anche,
che sono altrettanto faticosi, che è un altro aspetto per cui a un certo punto le persone scelgono di fare altro. Si parla di 12-14 ore al giorno di allenamento, a cui si deve accompagnare un allenamento fisico. I grandi atleti del mondo sportivo vivono insieme, tutta la squadra insieme, in abitazioni gestite dalla compagnia, no, dalla squadra di cui fanno parte, dove non stanno solo a giocare, anche se giocano appunto tantissimo, però devono fare anche tanta palestra perché il fisico deve reggere un'attività così intensa, senza contare che in realtà alcune parti di alcuni videogiochi sono anche fisicamente intense, cioè riuscire a gestire, a muovere quella quantità di unità, per esempio di grandi videogiochi di strategia, quindi si muovono questi eserciti, bisogna gestire nelle minuzie tutto, implica anche dei movimenti fisici, comunque un livello di tensione molto, molto elevato, non bisogna sottovalutare anche questa parte fisica, quindi si parla di ore e ore di allenamento al videogioco e poi a palestra per riuscire a reggere questi ritmi e le ore di allenamento, appunto.
C'è poi anche l'elemento dell'invecchiamento cerebrale naturale, no? I riflessi, coordinazione occhio-mano. I videogiochi, gli esports nello specifico, richiedono riflessi veramente fulminei dell'ordine dei centesimi di secondo. Cosa sappiamo del modo in cui il nostro cervello invecchia e quanto, a suo giudizio, il mondo dei videogiochi può aiutarci a conoscere meglio i meccanismi del nostro cervello? Perché questo è un aspetto che andrebbe indagato.
Questa è una parte importante anche dell'articolo citato sul Post ed è forse quella più controversa. Sappiamo che appunto gli atleti sportivi lasciano a 24-26 anni, abbandonano questo mondo, e sappiamo che effettivamente noi vediamo una curva negli studi che sono stati fatti su singoli videogiochi, vediamo che c'è una curva delle qualità delle prestazioni delle persone che giocano a questi videogiochi, e il massimo delle prestazioni si ottiene nella prima metà dei 20 anni, quindi dei 20 ai 24 anni. I teenager giocano peggio e poi quando si superano i 24 anni piano piano decade la qualità del gioco, perché si dice che diminuisca la capacità di coordinazione occhio-mano. Capacità di coordinazione occhio-mano, i riflessi diminuiscono con l'età, è una cosa nota, una cosa studiata, però in teoria non così presto, è un peggioramento delle capacità di coordinamento del corpo, che a 24 anni siamo ancora un po' troppo presto, non dovremmo vederlo. Quindi probabilmente quello che stiamo vedendo è una combinazione di fattori. Cioè è vero che invecchiando le persone peggiorano i loro riflessi e peggiorando i loro riflessi alcuni videogiochi diventano meno accessibili. Però perché vediamo questa curva a 24 anni, quindi perché vediamo che a 24 anni comincia questa decadenza del videogiocatore? E sarebbe interessante appunto avere più dati. In questo momento i videogiochi sono, non dico poco studiati, ma studiati da poco, quindi non abbiamo per esempio come si evolve la carriera degli atleti sportivi vista attraverso, no, decenni e decenni di studi, di dati sugli stessi atleti. Abbiamo dei singoli momenti in cui diciamo in questo singolo gioco, in questo singolo momento le persone più brave hanno tra i 20 e i 24 anni. Però non dice niente su come queste persone sono cambiate negli anni, per esempio. Questo è una cosa interessante da studiare.
Potremmo dire con una battuta finale, insomma, il mondo dei videogiochi, degli sports, non è un mondo per vecchi. C'è un articolo apparso sul Post che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono ritrovare, si intitola "A un certo punto non si ha più l'età per certi videogiochi". Ne abbiamo parlato con Matteo Lupetti, che ringraziamo, giornalista, critico videoludico e collaboratore di Art Tribune. Grazie molto per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
La ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 cuti lo dissi cadai all'assari meglio la morte che non sto dolori ai 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 moro 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 shadow del lume cori l'amore mio sei tu ai 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 moro 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 shadow del lume cori l'amore mio sei tu la ra 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 la ra in la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra in la ra la ra 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 la ra 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 cuti lo dissi a tia neguzza lo cuore mi scricchia a picca 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 ai 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 moro 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 shadow di lume cori l'amore mio sei tu ai 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 moro 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 shadow di lume cori l'amore mio sei tu la ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 lo primo amore lo feci cutia e tu schifiosa ti sta scordando e mia qua ci facemo una carezza mia shadow di l'arma mia l'amore mio sei tu qua ci facemo una carezza mia shadow di l'arma mia l'amore mio sei tu.
Sono scoccate le 12, state ascoltando Alphaville in diretta studio e le 12 è il momento della nostra copertina che guarda poco più avanti sulla puntata del giorno. E per oggi, insomma, io stavo pensando che alle volte ci si dovrebbe concentrare molto di più proprio sulle parole, no? Banalmente ricorderete l'adagio morettiano, le parole sono importanti. Ecco, questa mattina, tra poco, in diretta con noi, l'ospite del dossier con la quale discuteremo di definizione di museo. Ora, in questi giorni, e lo ripeteremo tra poco, di una cosa mi sono reso conto, l'auspicio è che se ne siano reso conto anche naturalmente le ascoltatrici e gli ascoltatori, attorno alla definizione e al ruolo di un museo c'è davvero un importante dibattito di idee e un notevole scontro di posizioni. La nuova definizione approvata internazionalmente da un'assise che tra poco citeremo anche in diretta con l'ospite, dice chiaramente che il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Su una parola, mi scuso, non è colleziona ma raccoglie, adesso ci arriviamo, ma la parola collezione è proprio una di quelle parole alle quali occorrerebbe fare attenzione. Ecco, per esempio, collezione. Questa parola va a sostituire la ben più coloniale collezione, e oggi si dice raccoglie. Collezione era la vecchia dicitura che risaliva al 2007, erano anni in cui appunto si parlava poco di decolonizzazione, no? In mezzo, sappiamo, si parla di musei nella contemporaneità, con tra i tanti movimenti che abbiamo anche raccontato in diretta proprio quello della decolonizzazione, che chiede ai musei, detto banalmente, di restituire opere che sono proprietà dei musei attraverso pratiche legate all'occupazione di territori. Oggi si dice acquisisce e si pensa che sia meglio di colleziona, ed è un termine che si adatta forse meglio al patrimonio intangibile o diffuso e segna una distanza rispetto alla necessità di proprietà e possesso del bene. Questo è solo un aspetto di quanto importante sia leggere le definizioni. E restando alla lettura della definizione, mi permetto allora, poi vedremo come legge queste indicazioni l'ospite che vi presento tra poco, di scorrere rapidamente altri momenti di questa definizione. In questo periodo sono state inserite alcune parole chiave fortemente innovative e largamente condivise dalla comunità di ICOM, come è emerso dalle indagini effettuate. Allora, si parla di accessibilità e di inclusività, che vanno ben oltre l'apertura al pubblico della precedente definizione. Si parla di rispetto e promozione della diversità e della sostenibilità. C'è un richiamo ad un comportamento etico, con evidente rinvio al codice etico di ICOM, e all'esigenza di professionalità nello svolgimento delle funzioni proprie del museo. La partecipazione delle comunità, questo è un tema che abbiamo affrontato nel corso di questi giorni, e la condivisione, si parla di sharing, di partage, di intercambio delle conoscenze, sempre nella definizione del 2022 di museo. E poi c'è la necessità di un'offerta ampia e diversificata per far sì che la visita si trasformi in un'esperienza che educhi, dia piacere, godimento, svago, benessere. Anche questo è un aspetto che è stato introdotto da poco, cioè la possibilità di trarre piacere da una visita in un museo, e che infine solleciti la riflessione ed estenda e metta in relazione le conoscenze. Queste sono tutte parole che ritroviamo nella definizione 2022 che è stata data a Praga da ICOM attorno all'idea di museo. Sembra tanto, ma forse poteva esserci di più. Per alcuni questa definizione, che è il frutto di un negoziato all'interno delle tante posizioni, è una scelta, come dire, prudente, che non scontenta nessuno, voluta fermamente dalle delegazioni francese e italiana, che insieme hanno di fatto la rete più estesa e influente anche di musei di tutto il mondo. Capire il perché di questa fronda, tra virgolette, e le conseguenze di queste scelte sarà parte della conversazione tra pochissimo con l'ospite del dossier. We'll be right back. 12:08 minuti in ascolto in diretta, il nostro Alphaville, la nostra settimana dedicata al futuro dei musei, a confronto con le crisi globali che il mondo sta vivendo, prosegue e arriviamo al terzo appuntamento. Prima di presentarvi la prossima ospite, dunque, vorrei fare una piccola premessa. Una settimana a parlare di futuro dei musei non è cosa, come dire, di secondo piano a fronte di guerre, pandemie, crisi ambientali. Come stiamo scoprendo proprio in questi giorni, il cuore della riflessione partita lunedì è la relazione tra cultura e società. Gli anni difficili appena trascorsi hanno reso ancor più evidente, e cito la nostra ospite di ieri, Irene Baldriga, da un articolo apparso sull'Avvenire di qualche mese fa, ha reso ancor più evidente il ruolo cruciale che i musei possono e devono svolgere nella contemporaneità. Di fronte alla crisi pandemica, alle tensioni politiche, ai contesti di guerra, alle persistenti disuguaglianze, i musei hanno dimostrato non soltanto un'indubbia resilienza, ma anche la capacità di prendere posizione, no? Di scendere in campo e di formulare soluzioni possibili. Una facoltà che, per ragioni di convenienza, la politica fatica ad esercitare. E da qui vogliamo partire con la nostra ospite questa mattina, che saluto ed accolgo. Benvenuta professoressa Maria Vittoria Marini Clarelli, buongiorno e grazie.
Buongiorno a lei.
Sovrintendente ai beni culturali per il Comune di Roma, attualmente svolge un corso di museologia presso la Pontificia Università Gregoriana, ha scritto diversi saggi proprio sul senso del museo per l'editore Carocci, ad esempio. La conversazione, professoressa, io la orienterei, se è d'accordo, in modo particolare sulle decisioni prese a Praga ad agosto in occasione dell'incontro ICOM, che è l'International Council of Museum. Era un incontro molto atteso. Lì si è decisa la nuova definizione di museo. Lei ha seguito i lavori, anche se a distanza, fa parte comunque del gruppo di ICOM Italia, che sì, ha collaborato alla stesura dei documenti che sono arrivati a Praga, dove poi si è negoziato, no, per arrivare a una definizione che riunisse tutte le influenze. Le chiederei come siamo arrivati a questa, appunto, nuova definizione. Cosa c'era in gioco in fin dei conti? A Kyoto nel 2019 la proposta di una nuova definizione di museo aveva suscitato una spaccatura così profonda da indurre ad una sospensione del voto. Quali erano i motivi dello scontro e, appunto, come siete arrivati a Praga?
Dunque, nel 2016, quando si svolse a Milano la conferenza generale, fu creato un comitato che rivedesse la definizione che risaliva al 2007. E quella che è stata presentata a Kyoto nel 2019 aveva avuto forse un passaggio troppo rapido, perché il comitato esecutivo l'aveva approvato a luglio, quindi il tempo tra luglio e settembre per poter avere un confronto all'interno dei vari ambiti nazionali era stato veramente troppo breve. Ma la discussione intervenuta a Kyoto riguardava proprio questo approccio tra una nozione di museo al singolare e la pluralità dei musei, e in qualche modo quella di Kyoto era una definizione molto ampia, ma forse un po' troppo vaga, soprattutto non era stata condivisa. Quindi tra il 20 e il 21 si svolge tutta una fase estremamente partecipativa, in quattro step con 11 passaggi intermedi, dura 18 mesi. Noi come ICOM Italia interveniamo nella quarta fase valutando 5 proposte che erano state avanzate dai comitati. E quali sono, diciamo, gli elementi del contendere? Un po' chiaramente il rapporto tra i grandi e i piccoli musei, tra l'Ovest e il resto il mondo, però direi anche due parole chiave che sono sociale e educazione. Cioè, il museo ha un ruolo sociale importante, va preservato questo ruolo educativo del museo oppure è troppo impositivo?
Allora, lei accennava al fatto che a Kyoto si arriva con una definizione che aveva un po' di anni, risaliva al 2007 la definizione precedentemente condivisa, e poco fa, nell'introdurre questa conversazione, attiravo l'attenzione ad esempio sul passaggio tra acquisisce opere e colleziona opere. In modo particolare, dicevo, insomma, in questa definizione le parole ovviamente sono molto importanti, e si è preferita la nozione di colleziona a quella di acquisisce, perché ha un tono, come dire, ha un temperamento meno forte nei confronti di tutti quei paesi che si sono visti depredare dalle opere nel corso degli lunghi anni di colonizzazione, no? E quindi arriviamo a uno dei temi importanti di ICOM. Che cosa dice oggi ICOM a proposito appunto del tema della decolonizzazione dei musei, un tema che attraversa anche la nostra attualità culturale almeno da 2 anni? Si è valutata qualcuno ha valutato, come dire, un'eccessiva prudenza nell'affrontare il tema?
Nel momento in cui si stava lavorando alla definizione, il Comitato di ICOM per la Museologia, ICOFOM, convoca un convegno online, perché eravamo nel periodo della pandemia, proprio sul tema di come decolonizzare la museologia. E ci sono alcuni fronti che si scontrano in questo tema, però diciamo che la decolonizzazione ha un versante politico, che è quello delle restituzioni, oggetti depredati o illecitamente esportati, ma anche un versante culturale, che è quello della rinuncia a imporre un modello occidentale nei musei, che traggono origine da altre vicende storiche, che hanno altri riferimenti. Quindi sicuramente c'è questa duplice necessità nella quale si misura anche la capacità di estendere una creazione della cultura occidentale in un senso che non sia un nuovo colonialismo, una nuova imposizione. E naturalmente dobbiamo sempre pensare che nella definizione di museo entrano.
Abbiamo un problema sulla linea, magari adesso proviamo a ricontattarla. Professoressa, se ci dà un minuto, proviamo a ricontattarla subito su magari un numero diverso. È andato bene fino adesso, la sua voce si sta sgranando, le suggerisco di attenderci per qualche istante.
En la calle, en el colchón, en la lumbre, en la espesura. A veces en la locura, en los gritos del abasto, en la paz de tu hermosura. A veces, cuando logro sobrevivir el domingo que rara vez florece, cuando el mundo pide paz, a veces, casi siempre.
Riprendiamo la nostra conversazione con l'ospite Maria Vittoria Marini Clarelli. Abbiamo avuto un problema sulla linea e ce ne scusiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Si diceva fino a pochi istanti fa che, insomma, a un certo punto a Praga si certifica la necessità di abbandonare un modello occidentale quale modello di riferimento per la museologia. Prego.
Sì, diciamo che è l'imposizione di quest'unica idea di museo. Il museo peraltro ha 3 versanti nella sua definizione: quello di un fenomeno culturale che poi si adatta alle circostanze storico-sociali, la sua configurazione proprio nella nella realtà di un certo contesto e la varietà delle sue manifestazioni concrete. Quindi quella di ICOM è una definizione istituzionale in un certo senso. Rinunciare ad alcuni aspetti come il fatto che sia un'istituzione, che sia permanente, che non abbia scopo di lucro, poteva essere un grande rischio, anche perché alcuni paesi come l'Italia o il Brasile hanno la definizione di ICOM all'interno delle norme nazionali. Quindi la pandemia che è esplosa tra Kyoto e Praga ha anche indotto proprio a un ripensamento su questi fondamenti del museo. Si è vista con la chiusura improvvisa, no? E totale dei musei del mondo quanto l'avere una struttura fosse poi importante per rendere anche le varie società responsabili nei confronti dell'esistenza di questa istituzione. Quindi quelli che avevano un finanziamento pubblico hanno retto in un momento in cui i musei hanno attraversato una grande crisi, soprattutto quelli che contavano molto sui biglietti d'ingresso come loro fonte principale di introito.
Una cosa che abbiamo compreso nel corso di questa settimana è che i musei sono sempre più da considerarsi proprio dei luoghi per la costituzione di comunità. Lei prima accennava al fatto che non si deve considerare il museo solo come i grandi centri capaci di catalizzare l'attenzione di milioni di utenti che vanno a visitarli. Poco fa eravamo in diretta con il nostro corrispondente che ci ha raccontato di una importante esposizione alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi e lamentava in effetti la presenza di migliaia di persone in sale particolarmente affollate. Ecco, no, ICOM prende in considerazione anche i piccoli musei territoriali che fanno rete con le cittadinanze, con le comunità. Io le chiederei un approfondimento su alcune parole per capire come vengono intese da questa nuova definizione che è uscita da Praga nell'agosto di quest'anno. Si parla di operare eticamente e comunicare eticamente. Le posso chiedere che cosa possa significare nei fatti, all'atto pratico? Ci può fare un esempio? C'è uno scarto tra anche su questo aspetto tra Kyoto e Praga?
Sicuramente c'è alle spalle il codice etico dell'ICOM e quindi qualche cosa che esiste dagli anni Ottanta e opera poi nella prassi. Gli esempi concreti sono soprattutto direi tre. Il primo è il controllo sulla legittima provenienza degli oggetti da acquisire e anche sulla restituzione di quelli che pur a distanza di decenni risultano acquisiti illecitamente. Qui c'è una tensione tra i paesi cosiddetti esportatori e i cosiddetti importatori di oggetti culturali. Un altro tema è il dare voce alle comunità che non hanno potuto intervenire nel modo in cui si scriveva la loro storia, anche nel presentarla all'interno dei musei. E il terzo grande tema è invece quello della lealtà nei confronti del visitatore. Questa realtà presuppone che il museo non sia disponibile per funzioni di propaganda e poi anche che le sue valutazioni critiche, scientifiche siano rese con competenza e resistendo a pressioni come possono essere quelle del mercato o dei gruppi di interesse.
Mi sembra molto interessante, allora riepilogo: il controllo sulle provenienze, l'attenzione alle comunità espulse dal discorso museale in precedenza e quindi coinvolgerle nel ripensamento del museo e delle collezioni, e poi la lealtà, una parola magnifica nei confronti del visitatore. Veniva in mente un reportage che abbiamo realizzato un paio di anni fa in occasione dell'inaugurazione del museo Lindt a Zurigo, dove venivano messe tutte le informazioni relative alla presenza Lindt nelle piantagioni di cacao nel mondo in epoca per l'appunto coloniale. Questo fa parte della lealtà, no? Nei confronti del visitatore. Forse abbiamo un istante ancora educazione, piacere, condivisione di esperienze. Che cosa deve diventare in chiusura un museo per la comunità, o meglio per le comunità, ragionando anche di musei appunto di prossimità, non i grandi centri urbani che muovono per l'appunto migliaia di visitatori, centinaia di visitatori all'anno. Qui si pensa ad un ruolo, ad una funzione sociale di rilievo, di conforto, quasi di rifugio, e la pandemia anche questo ci ha insegnato.
Sicuramente il museo è uno dei luoghi di esercizio del diritto alla cultura e di costruzione della cittadinanza. È molto importante, se vediamo anche la nascita del museo moderno, no? Legata proprio all'affermazione dei diritti dell'uomo, ed è il luogo più interclassista, se vogliamo, nel quale nessuno viene respinto, non si devono mostrare documenti, non importa da quale paese si proviene, e c'è anche il tentativo di superare le barriere linguistiche, perché nel museo è vero che poi c'è una comunicazione verbale, però basilarmente non è quella, e adesso il tema dell'accessibilità, dell'inclusione anche rispetto a chi si possa trovare in situazioni di svantaggio. Quindi il museo è una struttura però conflittuale, nella quale esigenze si scontrano, quindi deve essere autorevole ma familiare, deve essere un luogo dove gli oggetti sono controllati ma il pubblico deve sentirsi a casa, e tutto questo implica che ogni volta si debba rimmaginare un equilibrio nuovo.
Allora, noi ci fermiamo qui, abbiamo parlato di ICOM 2022, la definizione di museo, alcuni degli aspetti. Invito l'ascoltatrice e gli ascoltatori a visitare il sito ICOM, dove si può leggere per esteso la definizione di museo. Dà un grande aiuto, credo, per coloro che poi i musei li frequentano. Ne abbiamo parlato con Maria Vittoria Marini Clarelli, che ringraziamo molto, lo ricordo, sovrintendente ai beni culturali per il Comune di Roma. Grazie ancora per essere stata con noi.
A lei buona giornata.